Vorrei che insieme ci fermassimo su questa connessione dei misteri cristiani, che è molto sottile e che solitamente va via. Non c'è spazio nelle nostre assemblee per queste sottigliezze in genere, no? Cioè finisce l'Epifania, si mette via il bambino, è finita, poi comincia il tempo ordinario e via, si cambia vestito, si fa il predichino sulla... E invece la contemplazione cristiana ha creato un profondo collegamento in questo finire del tempo natalizio, dell'Epifania, collegandolo alla festa del battesimo di Gesù e alle nozze di Cana. La liturgia delle ore ritorna continuamente, questo sentiremo poi anche nella preghiera dei fedeli, ritorna questa connessione perché è un passaggio dei misteri cristiani, appunto, dell'identità di Gesù profonda e quindi anche della vita dei discepoli, della spiritualità cristiana. E proviamo a entrare prima in qualche maniera vedendolo come uno scenario, come una messa in scena di questi temi, no? Allora c'è una prima manifestazione quasi segreta, nascosta di Gesù al mondo e si manifesta nella forma di un bambino che unisce però, fa questo grande tragitto nella festa dell'Epifania, di unire Israele e i pagani. Beh, questo è già un aspetto fondamentale del mistero cristiano. Cioè il Messia di Israele in realtà è la verità, è la stella che brilla su coloro che da Oriente cercano la verità. E questo balzo fa sì che Gesù Cristo unisca rimedi a quella grande divisione che era la radice di tutte le divisioni a quel tempo. La divisione tra Israele e i pagani, tra i giudei e i gentili, che è la terza grande divisione dopo la divisione tra uomo e donna e padrone e servo, la politica, l'economia e la religione. Israele e i gentili. La posta in gioco dell'Epifania era questa: abolire la distanza che separa i giudei e i gentili, distanza che è simbolo di ogni altra distanza e che è simbolo anche di ogni violenza. Non sto a applicare, ma capite cosa vorrebbe dire celebrare in questa maniera anche oggi, che la nostra piccola storia cristiana di Gesù in realtà separa e unisce quello che distingue i cristiani dagli altri, da tutti gli altri, dai gentili. E l'Epifania è questa manifestazione segreta iniziale dell'identità di Gesù e della sua missione di salvatore dell'uomo, di re della storia. Avete sentito nella liturgia quanti accenti anche il Salmo, sul re, sulla regalità. Al battesimo, oggi, si festeggia in qualche maniera l'intronizzazione del re. Era piccolo, è stato per un po' di anni, come avviene per il re, è stato un principe ereditario, e poi a un dato giorno è diventato effettivamente re, viene intronizzato nel corso di una solenne cerimonia. Cioè quello che io ho letto nel Vangelo, in realtà è una solenne cerimonia di intronizzazione. Dice il Signore al mio Signore, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, il Salmo regale. E viene rappresentato così, appunto. C'è una consacrazione, c'è il discorso programmatico e c'è un grande banchetto che seguirà, appunto, nelle nozze di Cana. Cioè quello che succede nel caso di Gesù. Viene designato, c'è il discorso programmatico e il banchetto, che ovviamente avviene tutto nello stile di Gesù, nello stile della regalità strana di questo re. Lo stile è fatto tutto di modestia, di umiltà, di discrezione, di nascondimento. E allora proviamo a venire alla scena di oggi. Sono passati 30 anni, nell'oscurità di un piccolo paese di provincia, come figlio di un falegname è vissuto Gesù, ma arriva il gran giorno, la proclamazione avviene nel deserto, interessante, non avviene alla corte, avviene nel deserto, ad opera del Battista, che con qualche discepolo, una folla che accorre da tutte le parti, è in attesa di un mondo nuovo in cui regni la giustizia, in cui il regno di Dio stabilisca rapporti di giustizia tra gli uomini. E il discorso di designazione non è molto lungo, dice il Battista, ecco l'agnello di Dio. È lui, quello del quale io parlavo quando dicevo, dopo di me viene uno che deve andare avanti a me perché è prima di me. Ho visto lo Spirito di Dio scendere dal cielo e posarsi su di lui. Io do dunque testimonianza che egli è il Figlio di Dio. Questa è la designazione e poi c'è l'intronizzazione del re, la consacrazione, l'olio che scende sul capo, no, lo Spirito. Una voce dal cielo scende mentre Gesù si fa battezzare nelle acque del Giordano. Tu sei mio figlio prediletto nel quale ho posto il mio compiacimento. E Gesù riceve la sua missione, discorso della corona, anche qui molto breve, ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi un programma grandioso, niente meno che la salvezza del mondo, che toglie i peccati del mondo, è tragico. L'agnello di Dio che viene immolato. È la Pasqua di Gesù, è tutto il tema della Pasqua di Gesù. E poi c'è il banchetto alla festa di un matrimonio a Cana di Galilea, dove il Signore cambia l'acqua in vino. Allusione al suo destino di cambiare l'acqua in vino della sua morte e allusione al testamento nel quale offrirà il pane del suo corpo, il vino del suo sangue per la vita di coloro che entreranno nel battesimo e mangeranno il suo pane e berranno il suo calice. Quindi vedete anche qui in tutto il tema del battesimo c'è tutto il tema della Pasqua di Gesù, dell'Eucaristia, dei discepoli, no? Questo è lo scenario, ma cos'è appunto che produce questa regalità? Cos'è che effettivamente avviene? Viene attuata la grande riconciliazione, la grande alleanza, viene gettato il ponte della salvezza tra Dio e gli uomini e degli uomini tra loro. E la distanza non è più solo quella del giudeo e del greco, di Israele e dei gentili. Ma si manifesta come colmo della distanza che separa il giusto dal peccatore, che è più radicale, che è fondamentale. Cioè Gesù viene intronizzato come agnello di Dio che va a mettersi sul piano dei peccatori, che ci salva dai peccati, come si diceva in maniera giustissima del resto una volta, no? Queste due distanze tra i giudei e i greci e tra il giusto e il peccatore sono legate perché è l'ingiustizia degli uomini che genera le altre divisioni e la loro violenza. E allora la scena mette in atto questa rivelazione. Cristo è la giustizia di Dio che viene a assumere la carne del peccato, che si mette cioè vicino agli ingiusti, ai peccatori. Ecco, questo è un tema al quale noi siamo stati poco abituati, per la verità. E difatti non si riusciva a spiegare una volta perché si è fatto battezzare dal Battista. Era una sorta di designazione così nominale, per dire, no? E invece qui c'è tutta la verità della redenzione. Cioè nel battesimo noi vediamo Gesù prendere posto tra i peccatori che si sottopongono al rito di purificazione. E il Battista trova ingiusto questo, non tocca, bisogna rispettare le gerarchie, non tocca a te essere battezzato da me. E Gesù invece dice subito, questa è la via perché si compia ogni giustizia, perché tutti possano essere giustificati. Quindi il battesimo di Gesù è un seppellirsi di Dio nella condizione del peccato. Cioè questo è il senso del battesimo di Gesù. E forse, lasciatemelo dire, neanche Gesù vede chiaramente cosa vuol dire questo farsi battezzare da Giovanni, immischiato tra i peccatori, eppure sa che bisogna andare lì, che questa è la direzione. Gli si chiarirà un po' alla volta con le scelte che farà, quello di farsi amico dei pubblicani, dei peccatori, quello di farsi prossimo anche degli scribi e dei farisei, quello di accettare la comunione di destino con un'umanità ingiusta, ipocrita e violenta, quello di andare alla croce. Questa è la via che Gesù deve seguire. È questo ciò che deve fare per fare la volontà del Padre. E di fatto Luca lo dice esplicitamente, mentre Gesù cerca la volontà del Padre, mentre stava pregando, mentre nell'acqua con i peccatori pregava, si aprono i cieli, la risposta di Dio. Vede lo Spirito e ode la voce del Padre. Cioè in questo atto di condivisione con i peccatori nella rivelazione del Padre c'è la sintesi di tutta la vita di Gesù, il suo mistero di resurrezione. Nel momento in cui Gesù, circondato dai peccatori, si immergerà nel mare della morte, si apriranno definitivamente i cieli e lo Spirito scenderà per sollevarlo alla destra del Padre. Il mistero, appunto, della morte e resurrezione è preannunciato nel battesimo. In questa immersione nella morte, in mezzo ai peccatori, Gesù morirà in mezzo a due ladroni. In questo momento lo Spirito lo solleverà alla destra del Padre, gli darà ragione, appunto. Dirà che questa è la via che Dio vuol seguire, quella di salvare gli uomini dal loro peccato. E questa iniziativa di Gesù, sempre in questa logica del battesimo, cioè questo suo mettersi accanto ai peccatori per condividerne la sorte, lo mette d'accordo totale con Dio. In questo è immagine e somiglianza del Dio invisibile, è l'unico, il Figlio. Perché appunto il farsi vicino di Dio alla nostra miseria, alla nostra disgrazia, non si aggiunge a ciò che è Dio, ma è l'identità profonda di Dio, perché Dio è Dio in quanto si svuota a favore dell'uomo, e in questo Cristo che si fa battezzare in mezzo ai peccatori ne è l'immagine perfetta, che non trattiene gelosamente per sé la sua condizione di Dio, ma si fa simile all'uomo e assume la condizione più umile di schiavo fino alla morte e alla morte di croce dei condannati, appunto. Per questo, quando Gesù esce dalle acque, viene designato come Figlio prediletto. In Lui ho posto la mia compiacenza, il beneplacito di Dio verso i poveri uomini. Ti ringrazio, Padre, che l'hai nascosto agli intelligenti e ai sapienti, l'hai rivelato ai piccoli. Che cosa? La tua compiacenza per i piccoli dell'uomo, il tuo chinarti sui più piccoli degli uomini, il tuo amare gli uomini al punto di porti al punto ultimo dell'umanità. Ti ringrazio che mi hai rivelato questa tua compiacenza, questo tuo beneplacito, questo tuo benvolere. In Lui, questo è il mio Figlio prediletto, in Lui io ho messo, dice Dio, tutto ciò che io sono, tutto il mio amore per l'uomo. Cristo è la rivelazione perfetta del Dio invisibile e questa rivelazione si compie nel dono che Egli fa di se stesso. E lo Spirito, il legame dal Padre e del Figlio, lo Spirito che è libertà, iniziativa incontenibile di creazione di santità, viene a posarsi, a inabitare in Cristo Gesù. Nell'uomo Gesù si concentra tutto l'amore di Dio e tutto l'amore che è Dio. Questo è l'uomo, Figlio di Dio. Nessun uomo è mai stato così. Il vero, unico Figlio, a immagine del quale sono tutti chiamati i figli. Questo è l'uomo nuovo, il prototipo, il risorto, il primo, l'ultimo. E allora si spiega perché la teofania, l'immagine che circonda il battesimo, sia un'immagine della creazione, creazione di un'umanità nuova, di un mondo nuovo. E come nelle prime righe di Genesi si vede lo Spirito di Dio che vola sulla superficie delle acque, le acque del caos e della morte, così al battesimo Gesù esce dalle acque come si esce dal ventre materno, come gli ebrei escono dal Mar Rosso per nascere come popolo di Dio. Come i cristiani escono dalle acque del battesimo per intraprendere il cammino cristiano. e come l'umanità attraversa le acque della morte per entrare nella terra promessa. Nel battesimo di Gesù si prefigura questo grande esodo, questa grande sepoltura di Dio nella storia degli uomini, perché l'uscita degli uomini dalle acque sia un andare verso la terra promessa. E questo è tutto il senso della rivelazione. Ciò che è avvenuto in Gesù viene vissuto nel sacramento dei cristiani, il quale dice la verità dell'esodo dell'umanità intera battezzata nella morte e resurrezione del Figlio di Dio. Questo è il senso del piano di Dio che si rivela in questa scena di designazione, di missione del Figlio Gesù, come colui che si immerge nella condizione umana. Chiudiamo con la preghiera con cui abbiamo aperto questa liturgia. Padre onnipotente ed eterno, che nel battesimo presso il fiume Giordano hai proclamato il Cristo tuo diletto Figlio, mentre scendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi a noi, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore come tuoi figli.